desideravo fare anch'io quando fare domande erano molto semplici. A me è capitato di vedere durante il periodo della villeggiatura lettori che vengono invitati a salire sull'altare prima dell'inizio della celebrazione. E si evita quindi la gente che si gira per vedere chi deve leggere, quello che arriva da metà chiesa, quello che arriva da mezzo banco, quello che fa spostare 10 persone per uscire. E questo a me sembra molto appropriato. Un'altra cosa che le volevo chiedere, cosa ne pensa, una volta, io ho i capelli bianchi, una volta durante la consacrazione si aveva il piacere anche di ascoltare il sottofondo dell'organo, molto debole, però accompagnava la consacrazione. Oggi questo fatto non lo si vede quasi più, se non raramente. E la terza cosa è il canto finale. Il canto finale fa parte della celebrazione o è un optional? Perché quando il sacerdote ha dato la benedizione, fuga l'arca, attraverso della schiesa si vuota e qualcuno sta cercando ancora le pagine sul libretto. Anche qui osservazioni, visto come si comportano determinati sacerdoti. Ascoltiamo il canto finale, se c'è magari la corale che la condivide. Primo capoverso, la messa è finita, andate in pace, secondo capoverso. E la gente è per forza invitata a trattenersi. Cioè, l'ultima considerazione, non deve a mio parere essere il sacerdote il primo ad andare, insomma, ecco. Cioè, il canto finale è un canto finale, insomma, non è che dopo tre versi il canto è finito, insomma, no?
Si fa.
Sono tre domande belle queste, che chiedono anche da parte mia un po' di sfoghi su alcune questioni, quindi dirò semplicemente le cose senza avere la pretesa di risolvere la questione. La prima è questa domanda che le farò: quando devono salire i lettori? Allora, la soluzione ha una... Allora, teniamo conto di due piani nel discorso: piano simbolico e piano funzionale. Sul piano simbolico dovrebbe essere questo: il lettore interviene in un determinato momento della celebrazione. Cioè, il lettore non è il ministro ordinato che dall'inizio alla fine sta sul presbiterio, ma il lettore ha un tempo in cui interviene, come il chierichetto accolito, chiamiamolo chierichetto per praticità, ha un tempo in cui interviene, come il cantore ha un momento in cui interviene anche il lettore. Quindi in teoria, qui non ci sono indicazioni ben precise, non è che ci sono delle norme, perché ovviamente si lascia un po' anche alla, più che all'interpretazione, alla intelligenza delle persone e delle comunità. Però c'è un po' questa sottolineatura in alcuni passi documenti la si fa. Dopo l'orazione colletta, l'orazione dell'iniziale alla messa, per il nostro Signore Gesù Cristo, ecco, si conclude Amen, i lettori salgono e leggono. Cosa avrebbe evitato, diciamo così? Avrebbe evitato di uscire durante la colletta. A volte lo si fa, però si dice che la colletta è tra le orazioni della messa, che sono tre, sappiamo, no? Colletta sulle offerte e dopo la comunione, tra le tre è la più importante. Dovrebbe essere preceduto da un breve momento di silenzio. Preghiamo. O Dio che è, per il nostro Signore Gesù Cristo, quindi la colletta rispetto alle altre precede un momento di silenzio e ha la conclusione lunga, non dice soltanto per Cristo nostro Signore, ma per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, quindi gli si dà attraverso questo una importanza, proprio perché raccoglie la preghiera di tutta l'assemblea, il Presidente la fa a nome di tutti. Conclusa quella si esce e si sale, perché quello è il momento in cui il lettore interviene. Poi si può riscendere tutti quando anche la seconda lettura è conclusa, ecco, per evitare di venire giù alla volta, ecco, per evitare di creare un po' di confusione. Questo può essere facilitato anche dal fatto che i lettori magari non si fanno trovare in fondo alla chiesa, in mezzo a 10 persone, magari si trovano in un punto accessibile che possono salire subito. Non vedo in maniera estremamente negativa, ecco, la soluzione di stare già direttamente sul presbiterio, il momento che vabbè, può essere facile, in alcuni momenti può anche facilitare. Io vedevo quest'estate quando ho fatto il mio servizio così pastorale a Serina, dove il paese si decuplica rispetto all'inizio dell'anno, rispetto al tempo dell'anno normale, 6 volte la chiesa dello strapolo, dice, mentre chi legge a mattina viene proprio fin sui gradini, e allora i lettori magari si lanciano da su e poi scendi, si tratta un po' anche della, del momento, però generalmente quello è il loro spazio in cui interviene. La seconda domanda è il sottofondo musicale durante la consacrazione. Ecco, anche qui non ci sono eventuali precisazioni categoriche. Si tende un po', la tendenza è quella di privilegiare il silenzio per questa ragione qui. Perché in quel momento è uno dei pochi momenti, diciamo pochi, ce ne sarebbero alcuni, uno dei momenti in cui in qualche modo dare spazio, dare voce al silenzio durante la celebrazione. Ecco, l'altra volta una signora faceva questa considerazione che a volte il silenzio nelle nostre assemblee liturgiche è un po' trascurato. Ecco. Quello è un momento in cui garantire il silenzio. A volte io direi si potrebbe anche ammettere, ripetiamo, un po' di sottofondo, però deve essere in vista, ecco, di un silenzio di adorazione, ecco, deve essere una musica che copre, ecco, perché altrimenti diventa caotico, ecco, quel momento lì. Il silenzio invece favorirebbe l'ascolto, o meglio, guardare il Signore. Anche lì è un consiglio che si dà ai sacerdoti, che tante volte si dice, no, quanto deve essere tenuta elevata la partita, per quanto tempo elevata la partita del calcio. Poi sono quelli che stanno al quarto d'ora, quelli che rapidissimi, poi anche lì è un tempo importante. Si dice nel messale, si alza la particola, il segno del calice all'adorazione dei fedeli, e poi si genuflette. Allora, l'adorazione dei fedeli, anche il fedele più sveglio, però non ha un razzo, cioè nel senso ha un bisogno minimo di alzare gli occhi, però ecco, si garantisce che questo gesto sia davvero di adorazione per colui che presiede, per i fedeli, e poi si senza stare a quarto d'ora, si intende quel momento che serve. Questo è il consiglio che io do a livello molto familiare. Terza domanda era invece riferimento al canto finale. Il canto finale è una questione interessantissima, perché tra tutti i canti il canto finale per sé è quello più mistrattato, perché è appunto il finale. Alcune persone hanno l'ansia di andare a testimoniare quanto hanno vissuto durante la mezz'ora. Appena si dice andate in pace, non gli pare vero di poter uscire. Però questo. E questo a volte tutti, anche i sacerdoti, insomma, dipende come si è abituati, ecco, uno poi esce prima, esce durante, esce dopo. Allora, come deve essere fatto il canto finale? Allora, il canto finale. Questo lo dico, nelle norme liturgiche è tra i canti quello meno necessario, poi mi spiego. Perché? Perché la celebrazione è finita per sé. Cioè se tu mi dici la messa è finita, cioè tu mi hai detto che è finita, poi dopo puoi lamentarti, nel senso, allora non me lo devi dire. Ma se mi dici è finita, allora no, se tu, poi le rispondo in maniera seria. Allora questa formula di congedo, che poi anche altre varianti, non so, testimoniate il Signore con la vostra vita, la gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Comunque più delle finite che conta è quel andate in pace. Cioè adesso tocca, c'è un movimento che è stato quello di ingresso e c'è un movimento che è quello di uscita dalla Chiesa. Allora si tratta di vedere questa uscita dalla Chiesa va accompagnata con un canto. Allora, perché adesso noi abbiamo detto alle persone andate e adesso state qui fino alla fine del canto. Allora, bisogna capire cosa devono fare, no? Perché il segnale è contraddittorio, come se io facessi uscire un semaforo rosso, un semaforo verde in contemporanea. Andate, verde, restate, no. Allora, gli diciamo andate in pace, benissimo. Allora, questo andare è accompagnato da un canto. Ragioniamo in questi termini. Allora, il canto non deve essere eccessivamente lungo, il canto finale, no? Non deve essere un canto lunghissimo, perché dice questo uscire. Poi, cioè concretamente, cantare mentre le persone scavalcano i banchi per uscire è faticosissimo, i rumori, eccetera. Allora, si tratterebbe di fare una soluzione, anche un compromesso. Questo per dire che la liturgia è sempre suscettibile di critiche e perfezionabile. Si fa magari un canto non eccessivamente lungo, che tutti vivono come momento quasi di congedo, che poi accompagna l'uscita, no? Come dire, ci lasciamo nel canto, ci lasciamo nella lode, ci lasciamo nel ringraziamento. Può essere anche un canto di lode, iubinate Deo omnis terra, cantato due volte, la lode, se poi si va, si ringrazia, che riprende quello, rendiamo grazie a Dio, la messa è andata in pace, la rendiamo grazie a Dio. È come prolungare quel ringraziamento, quel canto. Non deve essere un altro canto d'ingresso di 8 strofe, è un canto che è un ringraziamento. Rendiamo grazie a Dio, te lo dico con un canto. Pure a volte c'è questa bella tradizione, che io non toglierei, anche se non è scritta nessun messale, voglio dire, quella del canto mariano, per esempio. C'è questa bella tradizione che appartiene alla Chiesa di concludere spesso la preghiera, anche non solo compita la sera, varie celebrazioni, con un'invocazione a Maria. Però per esempio, quando è opportuno, se il tempo di avvento, in questo è speciale, c'è una connotazione mariana forte, o anche il tempo, non so, alcune feste mariane, alcuni momenti, si fa una conclusione, una strofa di un canto a Maria, per esempio. Quello anche generalmente coinvolge un po' le persone, la devozione dell'assemblea. È una cosa anche bella. Certo, anche lì non deve, dopo certamente qualcuno comunque, appena si dice andare in pace, quello è così. Però se c'è una cosa curata, a volte si può anche trovare una soluzione.